Sapete che in questo periodo i dolci pascoli nei quali l'anima mia riposa sono piuttosto limitati al Vangelo di secondo Giovanni. Quindi anche questa mattina leggerò un passo dal Vangelo di Giovanni. Non ha importanza se dobbiamo arrivare verso la fine, tanto prima o poi ci ritorneremo, ma vogliamo leggere dal capitolo 20 del Vangelo di Giovanni, versetto 1 fino alla prima parte del versetto 11. Giovanni 20 dice così: il primo giorno della settimana, la mattina presto, mentre era ancora buio, Maria Maddalena andò al sepolcro e vide la pietra tolta dal sepolcro. Allora corse verso Simon Pietro e l'altro discepolo che Gesù amava e disse loro: hanno tolto il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'abbiano messo. Pietro e l'altro discepolo uscirono dunque e si avviarono al sepolcro. I due correvano assieme, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse primo al sepolcro. E chinatosi vide le fasce per terra, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e vide le fasce per terra e il sudario che era stato sul capo di Gesù, non per terra con le fasce, ma piegato in un luogo a parte. E allora entrò anche l'altro discepolo che era giunto per primo al sepolcro e vide e credette, perché non avevano ancora capito la scrittura secondo la quale egli doveva risuscitare dai morti. I discepoli dunque se ne tornarono a casa. Maria invece se ne stava fuori, vicino al sepolcro, a piangere. Ci fermiamo qui con la lettura della parola di Dio. Probabilmente avrete sentito, perché è una frase proverbiale, quella frase appunto attribuita a Giulio Cesare, che pare egli stesso abbia pronunciato dopo una veloce e clamorosa vittoria. Egli disse: veni, vidi, vici, sono venuto, ho visto e ho vinto. E il racconto che Giovanni ci fa della sua esperienza alla tomba vuota di Gesù mi ha fatto venire in mente questi tre verbi, queste tre parole pronunciate da Giulio Cesare, con qualche piccolo cambiamento. Infatti, se dovessi dirlo in latino, sarebbe veni, vidi, credidi. Cioè, sono venuto, sono andato alla tomba, ho visto e ho creduto. Questo è quello che ci dice Giovanni, raccontandoci la sua esperienza. Sono andato a vedere la tomba vuota, ho visto, non Gesù. Questo, rifletteremo su questo, ma ho visto delle cose e ho creduto. Ora, certamente l'esperienza che fece Giovanni è unica, perché fu uno dei pochissimi che ebbero il privilegio e l'onore di essere testimoni oculari della risurrezione di Gesù. Abbiamo letto nella prima Corinzi che Gesù apparve a Pietro, apparve a Giacomo, apparve agli Apostoli, apparve a Maria Maddalena, apparve poi addirittura a 500 fratelli, alcuni dei quali erano ancora in vita quando Paolo scriveva, altri erano già morti, ma in realtà quelli che hanno visto Gesù risorto, con un corpo risuscitato su questa terra, furono pochi rispetto a tutti quelli che avrebbero creduto in seguito. E dico, sebbene Giovanni ebbe questa esperienza unica o diciamo condivisa da pochi, però nell'essenza la sua esperienza non si discosta, non è diversa da quella di tutti i veri credenti di oggi. E oggi che la gran parte del cristianesimo celebra e ricorda la risurrezione di Cristo, cioè che il Signore è veramente risuscitato, vi voglio mostrare come il fatto così centrale, il fatto oggettivo della risurrezione di Cristo può e deve diventare l'oggetto della fede personale di ciascuno di noi. E quali conseguenze questo ha quando noi crediamo che Cristo è veramente risuscitato, quando lo crediamo con tutto il cuore. Chissà che oggi qualcuno in più, tra i presenti o tra coloro che ci vedono da lontano o che vedranno o ascolteranno questo sermone in seguito, non si possa aggiungere tra coloro che possono dire: sono venuto, ho visto, ho ascoltato e ho creduto. Questo è il mio desiderio, questa è la mia preghiera. Che le persone che vengono qui, che vedono, che ascoltano la parola di Dio, possano andarsene dicendo: ho creduto. Perché questo cambierà tutto nella vostra vita. La prima cosa, notiamo che Giovanni andò. Giovanni era stato con Gesù. Sappiamo bene che Gesù ebbe un ministero pubblico di circa 3 anni e mezzo, probabilmente 3 o 4 Pasque, e aveva sentito molte volte Gesù parlare in modo anche abbastanza chiaro della necessità della sua morte e del fatto che la sua morte non sarebbe stata la fine della sua storia, ma che sarebbe risuscitato. Lo leggiamo nei Vangeli, anche nel Vangelo di Giovanni. Gesù aveva preannunciato più volte la sua morte e anche la sua risurrezione, ma sembra che i discepoli non avessero capito. Quando un pastore, e a volte mi succede di parlare con alcuni pastori e dicono: ma io ho spiegato più volte questa cosa, l'ho detta in mille modi, chiaramente, ma sembra che i credenti non capiscono. Non ci dobbiamo meravigliare, è così. Il migliore insegnante non riesce a comunicare le cose che sono nella sua testa, magari le dice nel modo più chiaro possibile, ma affinché possano essere ricevute ci vuole anche l'apertura della mente e del cuore, nel caso delle verità spirituali, di chi riceve, di chi le ascolta. Come insegnanti, quante volte ci capita di dire delle cose e abbiamo i nostri alunni lì davanti e poi, quando gliele domandiamo, magari nel fare un'interrogazione, dice: ma come, io l'ho detto così chiaramente, tu eri lì, dov'eri? Chissà dove erano, con la loro testa. E così era per i discepoli. Gesù aveva parlato tante volte della sua morte, della sua risurrezione, ma non capivano, continuavano a non capire. Per quale ragione? Per una ragione: perché si trovavano al di qua della risurrezione di Cristo. Perché la verità intorno a Cristo può essere compresa soltanto quando il fatto storico della risurrezione avviene. Perché era qualcosa di assolutamente inaudito, era qualcosa di assolutamente mai accaduto prima. Sì, altre persone erano risuscitate dalla morte, ma mai nessuno era risuscitato come Gesù è risuscitato. Alcuni erano stati risuscitati da Cristo. Anche nell'Antico Testamento abbiamo qualche esempio di risurrezioni, ma erano risurrezioni momentanee. Lazzaro, che era risuscitato dopo essere morto per 3 giorni, è tornato a morire. Il figlio della vedova di Nain è morto di nuovo. un'altra risurrezione di quella bambina di pochi anni che Gesù risuscitò. Vi ricordate? Figlioletta, bambina, io te lo dico, alzati, talità cumi, anche lei morì, ma Gesù no, la risurrezione di Cristo è un'altra cosa e non poteva essere compresa, non poteva essere compresa se prima non si fosse verificata. Giovanni però adesso è vicino a credere, a comprendere. Come inizia questa comprensione? Inizia con un annuncio. Maria Maddalena va da lui e da Pietro e gli dice: guarda, sono andato alla tomba, la pietra è stata arrotolata e il corpo di Gesù non c'è. Lei interpreta i fatti, no? Vede la tomba aperta, non vede il corpo di Gesù e dice: hanno tolto il Signore dal sepolcro, non sappiamo dove l'abbiano posto. Ovviamente Maria che cosa pensa? Pensa alla cosa più normale, pensa che qualcuno abbia sottratto il corpo di Gesù, che qualcuno lo abbia rubato. E questa notizia mette in allarme Giovanni e Pietro, che corrono alla tomba di Cristo. Era il terzo giorno. Le loro menti erano sicuramente piene di domande, i loro cuori erano colmi di tristezza. Ma non potevano dimenticare il tempo che avevano trascorso con Gesù. In altri termini, quella pietra sopra, o quella pietra che era stata posta sulla tomba di Cristo, non era una pietra posta sopra le loro speranze, sopra i loro desideri, sopra le loro aspirazioni. Non potevano dimenticare, non riuscivano a connettere tutte le cose, ma com'è possibile? Abbiamo ascoltato i grandi discorsi di Gesù, abbiamo visto i suoi potenti miracoli, è mai possibile che la storia debba finire così, con la morte del nostro Signore? E quando qualcuno racconta loro qualcosa che fa sperare che le cose non siano andate in quel modo, si mettono immediatamente in moto. Giovanni corre verso il sepolcro, corre perché è più giovane, più ardente di Pietro. Qui c'è i commentatori si sbizzarriscono: ma perché prima arriva Giovanni? Che cosa significa? Niente, significa che Pietro era poveretto più vecchietto e allora Giovanni correva più veloce, no? Arriva lì, però si ferma davanti alla porta del sepolcro. Rimane interdetto. Corrono verso una tomba. Cos'è una tomba? Una tomba è un luogo dove si va a piangere. Una tomba è un luogo di rimpianti e di ricordi. Questa è una tomba. Io non visito molte tombe, ma di tanto in tanto, quando vado a Villafranca, andiamo presso la tomba di mio papà. Perché si va presso una tomba? Perché quella persona è stata una persona amata, una persona significativa nella tua vita. Cosa si fa a una tomba? Si rinnova il dolore dell'assenza di quella persona. Per quanto mi riguarda, penso a tutte le cose che avrei potuto fare con mio papà e che non ho fatto, tempo che ho perduto, magari i dispiaceri che gli ho dato. E anche penso alle cose belle che abbiamo fatto insieme, no? Una tomba è un posto di rimpianto, di sofferenza, di pianto. Ma per Giovanni quella corsa aveva un significato ben diverso. Giovanni non va per piangere, come Maria Maddalena. Si può andare alla tomba di Cristo in due modi diversi. Giovanni non va per piangere, ma è animato da una speranza. perché evidentemente quelle parole di Maria avranno acceso una scintilla nel suo cuore, nella sua mente. Forse è successo qualcosa di inaudito, qualcosa di sconvolgente, qualcosa che merita di essere controllato, di essere verificato in prima persona. E la corsa di Giovanni e la sua visita al sepolcro ci fanno comprendere che la risurrezione di Gesù non è un mito, ma è una realtà. È una realtà e non è una realtà mistica. È qualcosa piuttosto che è accaduto, che è misurabile, che è verificabile. Giovanni, come vi dicevo, aveva assistito alla risurrezione di altre persone, almeno tre. Ma nonostante questo non è affatto incline ad accettare qualunque racconto circa un fatto così grande e così sconvolgente. Perché? Perché vedete, la fede autentica non è credulità. Chi crede non è disposto ad accettare qualunque cosa che venga raccontata. La fede autentica, e questa è la ragione per cui Giovanni va alla tomba, accetterà e crederà soltanto alla verità dei fatti. Nessuno può costringerci a credere a cose che non sono vere. Se qualcuno volesse farvi credere a delle cose che non sono vere, voi dovreste rifiutarvi di farlo. Noi perché crediamo nella risurrezione di Cristo? Perché partiamo da questo assunto ben, come vedremo, fondato, che si è davvero verificato. Qualcuno dice, no, ma in fondo non ha importanza se Gesù Cristo è risuscitato con il corpo, l'importante è che siano risorte le sue idee, i suoi... No, assolutamente no. Se Gesù Cristo non è risuscitato dai morti, dice Paolo, la nostra fede è vana, voi siete ancora nei vostri peccati, non c'è speranza. La risurrezione corporale, fisica, reale, autentica di Cristo è una condizione essenziale, è un punto cardine della fede cristiana. E i cristiani, vedete, possono anche essere delle persone semplici, ma non sono affatto degli stupidi o degli ingenui, che possono essere raggirati da qualunque cosa, anche quando sentono delle cose che sono davvero strane e sconvolgenti, come la risurrezione di Cristo. Infatti, Giovanni va, ma Giovanni ci dice anche vide. Vidi, sono andato, ho visto. Giovanni scrive il suo Vangelo, l'abbiamo visto quando ho cominciato ad esporlo, affinché chi lo legge possa fare la sua stessa esperienza. Queste cose sono state scritte affinché voi crediate che Gesù è il Cristo, figlio del Dio vivente, credendo possiate avere vita nel suo nome. Giovanni ha fatto questa esperienza e vuole che chi legge la sua testimonianza, la testimonianza che dà nel suo Vangelo, possa fare altrettanto l'esperienza che ha fatto lui. Egli è un testimone oculare della risurrezione di Cristo, qui ancora non lo ha visto risorto. Però sappiamo, da quello che viene dopo e da quello che poi scriverà nella sua prima lettera, che Gesù, che Giovanni ha toccato con mano, ha potuto sperimentare anche in modo, se vogliamo, scientifico quello che è accaduto. Ma qui Giovanni ci dice come è giunto a credere, ed è molto importante per noi, perché più avanti Gesù dice, vi ricordate a Tommaso? Perché hai veduto, hai creduto. Beati quelli che crederanno senza vedere. Qui c'è un gioco di parole, perché Giovanni vede ma non vede. Non vede Gesù, vede qualcos'altro e crede. Giovanni è uno di quelli che crede senza vedere, vedendo alcune cose. Che vuol dire sta cosa? Adesso ve lo spiego. Giovanni è un uomo che non ha appunto una fede cieca, è ben disposto verso la fede. Questa è una cosa importante. Giovanni è ben disposto, vuole credere, ma ancora non crede. Le persone sono di due tipi. Quelli che, e intendo dire quelli che non sono dei credenti, esistono due tipi di non credenti. Esistono dei non credenti che non vogliono credere, che sono ostinatamente tali, che seppure un morto risuscitasse, continuerebbero a rimanere non credenti. Ne conosciamo? Ne conoscete? Ci sono persone che non vogliono sentire alcuna ragione, non vogliono neanche mettersi in discussione, sono così convinti, sono così presuntuosi nel loro ateismo, al massimo nel loro agnosticismo, non lo sappiamo e non lo possiamo sapere. Ecco, questo è un tipo di non credenti, ma ce n'è un altro tipo. Sono persone che non hanno ancora la fede, che non credono in Cristo, ma che sono disposte a credere, che vorrebbero credere se soltanto potessero credere. Io spero che ce ne siano tra di noi persone come Giovanni, che sente questa notizia e vuole andare a verificarla, vuole vederla tutta, vuole comprenderla tutta, vuole poter essere certo che le cose siano così. Egli spera di vedere qualcosa di straordinario, è ben disposto, però non è disposto verso una fede cieca. E ci racconta quello che vide proprio per mostrarci che la sua esperienza, anche se non può definirsi scientifica, perché Giovanni non ha toccato con mano Cristo risorto, non lo ha visto con i suoi occhi, però non è stata una esperienza mistica e soprattutto non è stata una esperienza irrazionale, contraria alla ragione. Vi spiego perché. Perché prima di tutto Giovanni va alla tomba e vide quello che gli era stato detto. Effettivamente le cose stavano come aveva detto Maddalena, la pietra era stata rimossa, il corpo di Cristo non c'era più, ma che cosa era accaduto esattamente? Non lo può sapere. Ma non si accontenta di un piccolo indizio, un segno qualunque, di una lacuna, che potrebbe avere anche altre spiegazioni plausibili, semplicemente perché in fondo lui voleva tanto che queste cose accadessero. E vedete, questa è una delle accuse che viene fatta ai cristiani, e io spero che nessuno di voi abbia questo genere di fede. Una delle accuse che viene fatta ai cristiani è: se voi avete la speranza che ci sia una vita eterna, avete la speranza che dopo questa vita, e siccome non riuscite a spiegarvi tante cose, vi è stata raccontata questa storiella di Dio che crea il mondo, di Gesù Cristo che è morto per i vostri peccati, che risuscitate, voi l'accettate. Alcuni si accontentano di questo. E poi però, quando si trovano davanti a delle vere obiezioni, non sanno rispondere, perché la loro fede non è fondata su dei fatti. È un bisogno psicologico, solo questo, niente di più. E tutti hanno bisogni psicologici, che cercano di soddisfare. E noi lo vediamo intorno a noi, c'è gente che cerca di soddisfare i propri bisogni psicologici, che ne so, magari col cibo, o con l'alcol, o con qualche altro tipo di droga, o magari con altro genere di surrogati E alcuni possono pensare che la fede, e alcuni addirittura pensano che la Chiesa sia una sorta di surrogato di questo genere. State insieme, cantate, vi fate un po' di compagnia. Allora, e soddisfate così un bisogno psicologico, ma non è esattamente questo. Anzi, se per qualcuno di voi è così, ti assicuro che questa non è la vera fede. La fede non esclude il ragionamento, l'intelletto, la verifica dei fatti. Mia madre, che è qui oggi tra di noi, mi racconta sempre un fatto di un tizio che andava passando davanti a una chiesa e diceva due parole che non avevano senso: fede di salva, non legno di barca, non mi ricordo esattamente com'era stata. E dice: qualunque cosa tu dica, no, questo è cattolicesimo romano, è superstizione. No! La fede autentica non è credere in qualunque cosa, compreso credere in questo Gesù che non si sa chi è. La fede è credere a dei fatti veri, circostanziati. Qui Giovanni vuole verificare se effettivamente le cose stanno così. Perché se Gesù è veramente risuscitato, questo può cambiare qualcosa della mia vita, ma se non lo è, non cambierà nulla. E Giovanni cerca la verità. Giovanni è alla ricerca della verità, per questo va alla tomba. Come si traduce questo per voi? Per voi si traduce in questi termini: se volete conoscere la verità, non dovete dire, ah, se il Signore mi vuole dare la fede, me la darà un giorno, mi cadrà in testa la fede. No, Dio ti ha dato la Bibbia, la Scrittura. E questo libro è quello che può, mediante l'opera dello Spirito Santo, produrre, portarti alla fede. E se non prendi del tempo per vedere se le cose stanno così, per studiare le Scritture, per leggere, per investigarle, per pregare, per chiedere a Dio: Signore, se le cose stanno così. Io ricordo, non ho molta consapevolezza di molte mie preghiere, ma me ne ricordo una che feci. Dissi all'inizio della mia vita, ero un perfetto non credente, pensavo di credere in Dio, avevo un'idea di Dio, però a un certo punto dissi, quando qualcuno mi parlava di Dio e di questo Dio della Bibbia, dissi: non lo so se tu ci sei, ma se ci sei, io ti voglio conoscere. Ecco, questa sembra una preghiera troppo semplice per essere ascoltata da Dio, ma è probabilmente per molti di noi è stata la prima preghiera. Se ci sei, fatti conoscere. Giovanni è disposto a credere, ma la sua disposizione a credere non lo rende credente, ma lo rende un cercatore della verità. Ecco, e questa è la differenza. Gli uomini, i non credenti, sono di due tipi: quelli che non cercano la verità e si accontentano delle storie che si raccontano, che sono state loro raccontate, e quelli che cercano la verità. Giovanni cerca la verità e, siccome la cerca, vede non solo quello che gli è stato detto. Se Giovanni si fosse accontentato di quello che gli era stato detto, per lui Gesù sarebbe stato uno, la risurrezione di Cristo non sarebbe stata vera. Hanno preso il Signore, il corpo del Signore l'hanno portato via. Bene, avrebbe potuto ripetere questo gli era stato detto, ma Giovanni vuole vedere con i suoi occhi, vuole rendersi conto, vuole toccare, e va lì e vede molto di più di quello che gli è stato detto. Cosa vede? Vide la tomba vuota, vide le fasce che erano state su Gesù, che erano lì deposte, e poi vide anche il sudario che era stato sul capo di Gesù, ma piegato in un luogo a parte. Questo fatto evidentemente è stato importantissimo per Giovanni, infatti ce lo dice con precisione. Perché? Perché è così importante che Giovanni ha visto le fasce che avevano avvolto il corpo di Gesù per terra, il sudario riposto a parte, e questa cosa lo rese credente. Perché Giovanni ha fatto un semplice ragionamento. Mettetevi al posto di Giovanni, siete lì, davanti a questa tomba, la pietra è stata spostata, guardate e vedete queste fasce che erano state sul corpo di Gesù. E poi quando entra Pietro, entra anche lui e vede non solo le fasce lì, ma vede anche il sudario, quello che era stato messo sopra la sua faccia, che era messo là da parte, piegato a parte. E questa cosa lo fa diventare un credente. Perché? Ci avete mai pensato? Giovanni non ci dice quello che è passato dalla sua mente, ma noi lo possiamo comprendere. In fondo c'erano solo tre possibilità. Pensate, Gesù, il corpo di Gesù non era più là. C'erano solo tre possibilità per il fatto che Gesù non ci fosse. Primo, era stato portato via dai suoi discepoli. Vi ricordate, questa è stata una delle accuse, quella che i farisei hanno voluto spargere, no? Dite ai romani, ai soldati che andarono dai loro, dite che i suoi discepoli sono venuti di notte e l'hanno sottratto. Giovanni sa perfettamente che le cose non stanno così, sa che lui è uno dei discepoli e nessuno dei discepoli era in una condizione tale da avere un tale coraggio di affrontare una muta di soldati romani e poi portare via il corpo di Gesù. Sa perfettamente che non erano così, quindi potevano essere i discepoli, ma non lo sono stati, e lui sapeva benissimo. La seconda possibilità, i suoi nemici, i farisei, quelli che lo avevano fatto morire. Ma neanche quello, sarebbe stato un autogol terribile, era esattamente quello che loro non volevano che accadesse, che il corpo di Gesù sparisse. Loro avevano fatto in modo che quella tomba fosse custodita proprio perché volevano assolutamente rendere impossibile che qualcuno potesse dire che il corpo di Gesù, che era risuscitato, come l'avevano sentito dire, no? Perché sembra che i farisei avessero capito più dei discepoli questa cosa qua. Quindi, due possibilità. Terza possibilità. La terza possibilità era che l'avessero rubato dei ladri, dei tombaroli, no? Ci sono sempre stati. Anzi, leggevo proprio che ci sono dei decreti dell'imperatore romano che assolutamente punivano con la pena capitale chiunque si fosse stato colto a depredare le tombe, perché era una cosa abbastanza comune, no? Si andava, aprivano le tombe e si rubavano le cose di valore, e le cose di valore in quella tomba quali erano? Le uniche cose di valore che si potevano rubare lì erano le fasce e il sudario, che in quel tempo erano tessuti veramente preziosi, anche perché venivano utilizzati appunto per inumare le salme. E il fatto che proprio le fasce e il sudario di Gesù erano lì ha fatto comprendere, ha fatto escludere la terza possibilità a Giovanni. No, non sono stati non siamo stati noi, non sono stati i nemici e non sono stati neanche dei ladri che avrebbero preso forse solo le fasce, solo il sudario, avrebbero lasciato il corpo. Quindi qual è la possibilità? La possibilità è questa: che è accaduto davvero quello che Gesù aveva detto. E come una farfalla esce dal suo bozzolo e voi non vedete più la farfalla, ma vedete solo il bozzolo che è rimasto, queste fasce, questo sudario sono quello che rimane di ciò che era stato deposto in questa tomba. Egli vide e credette. Giovanni ci dice che ha creduto, perciò sono andato, ho visto e ho creduto. Questa è l'ultima cosa. Giovanni ci dice che fu proprio in quel momento che la sua fede si perfezionò. Egli aveva udito, aveva visto abbastanza per credere. E questa fede di Giovanni, che fede è? È prima di tutto fede nella risurrezione. E cosa credette Giovanni? Giovanni ha creduto in questo momento che Gesù era risuscitato. Perché sebbene Giovanni aveva già visto tanti miracoli compiuti da Gesù, era stato con lui, aveva confessato insieme agli altri, affinché la fede sia completa, è necessario credere nella sua risurrezione. Lo dirà più avanti molto bene l'Apostolo Paolo in Romani. Credo che tutti quanti conoscete questo passo. Romani 10, 9 e 10. Se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore, e Giovanni l'aveva fatto, se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore, ma poi gli mancava qualcosa, e avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Ecco la fede completa di Giovanni. Non basta confessare che Gesù è il Signore, anche i demoni lo fanno. È necessaria la fede del cuore che Dio lo ha risuscitato. Infatti è col cuore che si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa confessione per essere salvati. Queste due cose. La fede nella risurrezione di Cristo e la confessione che Egli è il Signore. E fede nella risurrezione. Capite perché la Pasqua è una festa così importante per i cristiani? Perché noi celebriamo, annunciamo e rinnoviamo la nostra fede in questo fatto prodigioso e glorioso della risurrezione corporale, fisica di Cristo. E questa fede è fede che dona pace. Vedete, qual è l'effetto della fede? E questa è un'altra cosa importante. C'è tanta gente che dice di credere in Cristo, afferma perfino con la propria bocca di credere che Egli è risuscitato. Ma questa è soltanto un'affermazione della bocca, perché la fede autentica ha l'effetto di cambiare la vita delle persone, cambia la vita, il corso dell'esistenza. Lo vediamo qui in tre persone diverse. Chi c'è qui alla tomba? C'è Giovanni, poi chi c'è? Chi è l'altro? Pietro. E chi è l'altra? Una donna, Maria Maddalena. Davanti alla stessa realtà, hanno visto le stesse cose, le loro reazioni sono diverse. Maria Maddalena rimane lì e piange, non ha ancora creduto. Per lei la morte ha avuto la vittoria. Pietro, qual è stata la reazione di Pietro? Se la leggiamo da Giovanni non lo sappiamo. Dice che se ne tornarono a casa, ma Luca ci apre un piccolo spiraglio nella reazione di Pietro in questo stesso momento. Lo trovate in Luca capitolo 24 al versetto 12, che dice così: che Pietro se ne tornò, Pietro alzatosi corse al sepolcro, si chinò a guardare, vide solo le fasce e poi se ne andò meravigliandosi dentro di sé per quello che era accaduto. È stupito, è sorpreso, è preso dai turchi, come si dice. Ma che non è ancora la fede. Giovanni però no, Giovanni è credente e se ne torna a casa in pace, perché la fede in Cristo risorto ci porta questa pace e questa quiete nell'animo. Deve succedere qualcosa nella nostra vita. Gesù ha detto a Nicodemo: bisogna che nasciate di nuovo, chi non è nato di nuovo non può entrare, non può vedere nel regno di Dio, ma Giovanni è nel regno di Dio. E questo essere nel regno di Dio, vedere le realtà spirituali, ci porta in un'altra dimensione, ci trasporta in un altro mondo. Ci fa essere qualcosa che non siamo stati prima. La fede in Cristo asciuga le lacrime dai nostri occhi e illumina il nostro cuore, in Cristo risorto, e ci porta verso nuovi traguardi. Io sto per concludere, perché vedete come conclude Giovanni. Giovanni dice qualcosa di molto interessante che riguarda sé stesso e gli altri discepoli. Al versetto 9, perché non avevano vide e credette, perché fino a quel momento non avevano ancora capito la scrittura, secondo la quale egli doveva risuscitare dai morti. Fino a quel momento non aveva ancora capito la scrittura, lui e gli altri discepoli. E questo ci fa comprendere che noi abbiamo due parti nella Bibbia, no? L'Antico Testamento e il Nuovo Testamento. Agostino di Ippona, il famoso vescovo, ha detto che l'Antico Testamento rispetto al Nuovo Testamento lo contiene, ma è il Nuovo Testamento che ci spiega l'Antico Testamento. È importante che noi leggiamo l'intera scrittura, ma ricordatevi che l'Antico Testamento non può essere adeguatamente compreso se non alla luce della rivelazione del Nuovo Testamento. Lo scrittore agli Ebrei dice che l'Antico Testamento contiene delle figure, delle ombre. Il Nuovo Testamento ci porta alla realtà delle cose. C'è Cristo nell'Antico Testamento? Certo che c'è, nelle figure, nei sacrifici, nell'agnello pasquale, in mille altri modi, in mille profezie, in mille modi, ma è solo il Nuovo Testamento che ci dà la luce per comprendere l'Antico Testamento. Paolo lo dice a Timoteo: tu da bambino hai avuto conoscenza delle scritture, ma tu sei giunto alla fede e alla salvezza. Questa conoscenza delle sacre scritture però possono darti la sapienza che conduce alla salvezza mediante la fede in Cristo Gesù. L'Antico Testamento è preparatorio, ma non ci dà quella luce. I discepoli conoscevano le scritture, ma è stato soltanto alla luce dell'insegnamento di Cristo e soprattutto della risurrezione di Cristo che sono stati in grado di comprendere, di realizzare. Vi ricordate una delle ultime parole che Gesù dice ai suoi discepoli è: ho ancora molte cose da dirvi, ma non sono alla vostra portata. Quando sarà venuto lo Spirito Santo, Lui vi guiderà in tutta la verità. Lui prenderà del mio e ve l'annuncerà. Lui vi spiegherà e vi dirà le cose a venire. Cosa vuole dire Gesù? Gesù vuole dire semplicemente questo: avete ascoltato il mio insegnamento. Dobbiamo passare ancora attraverso la mia morte, attraverso la mia risurrezione, attraverso il dono dello Spirito Santo, affinché voi possiate metabolizzare, comprendere, mettere insieme tutte le cose e capire tutta la mia volontà. In altri termini, cosa ci dice Giovanni della sua fede? Ci dice che quella visita alla tomba vuota, Quelle cose che ha visto hanno prodotto fede nella risurrezione di Cristo, hanno cambiato qualcosa dentro di sé, gli hanno portato una pace e una tranquillità nella coscienza e lo hanno proiettato verso un futuro glorioso. Giovanni sarà colui che celebrerà il glorioso insegnamento di Gesù riguardo agli ultimi tempi, riguardo all'Apocalisse, no? Meraviglioso libro della Scrittura. Io ho concluso stamattina. Come per Pietro e Giovanni, la realtà di Cristo risorto ci raggiunge nella nostra condizione esistenziale. Dove vi trovate voi in questo momento? Non lo so, alcuni di noi sono in un momento di gioia, altri sono nel dolore, altri sono nella sofferenza, altri sono nella malattia, altri sono nella distrazione, altri sono nella incredulità, altri sono... Se Dio potesse mettere un display nelle nostre fronti, no? E ci dicesse come ci sentiamo adesso in questo momento. Ecco, comunque vi sentiate, dovunque siate in questo momento, chiunque siate, qualunque età abbiate, 3 anni, 5 anni, 7 anni, 10 anni, 18 anni o quasi, 84, 85 anni, non ha importanza. Dove siamo, vi giunge questa notizia. Gesù Cristo è risorto. Questa è la più grande e bella notizia. E come Pietro e Giovanni e gli altri discepoli hanno avuto questa notizia e ha cambiato la loro vita, oh, la mia preghiera, il mio desiderio è che cambi la vostra giornata, la vostra vita, da ora in poi, che possa mobilitarvi, anche voi che siete ancora nel dubbio, anche voi che ancora fino ad ora avete rifiutato di credere, oh, che la vostra incredulità possa fare un piccolo passo stamattina. Dall'ostinazione a non credere alla disposizione a credere sé. Questa è la mia preghiera. Crederò sé. Giovanni aveva questa disposizione e la sua fede si compì. E Giovanni allo stesso tempo è una persona che ebbe la benedizione di credere, sia vedendo, sia senza vedere. Perché fu vedendo quello che non c'era, oltre che quello che c'era nella tomba vuota, che lo portò alla fede. Pensateci, non avete bisogno di vedere Gesù in carne e ossa risuscitato per credere, proprio come Giovanni. E Gesù l'ha detto, no? Parlando proprio a Tommaso, beati quelli che senza vedere crederanno. Nessuno di noi qui ha visto Gesù risorto in carne e ossa, come l'hanno visto, ma siamo beati. Come fu beato Giovanni quel giorno alla tomba di Gesù? Beati i Giovanni. Noi non abbiamo bisogno di prove scientifiche per credere, abbiamo bisogno di prove razionali, certo, questo sì. Ed è sufficiente per noi accettare la testimonianza di uomini credibili, proprio come l'Apostolo Giovanni, e i fatti storici di cui stiamo parlando. E quindi concludo dicendo che ci sono molte persone che vorrebbero che la propria vita cambiasse. Ci sono molte persone che sono scontente della loro esistenza. Ci sono molte persone che vorrebbero che la storia cambiasse. C'è una sola cosa che può cambiare una vita, che può cambiare la storia, che ha cambiato tutto. E questa è stata la risurrezione di Cristo. Oh, possa Cristo risorto rivelarsi alle vostre menti, al vostro cuore, al vostro spirito. Amen. Preghiamo. Signore Dio nostro, ho cercato di fare il mio meglio per spiegare qualcosa dell'esperienza che portò l'Apostolo Giovanni a credere e a perfezionare la sua fede cristiana. Questo è quello che sono riuscito a fare, oh Signore, non sono riuscito a fare oltre, ma ti prego che ciò che io non sono riuscito a fare, ciò che non posso fare, lo faccia tu, in modo da rallegrare i cuori di coloro che sono nella sofferenza, nel dolore, nella speranza, che si sentono sopraffatti dalla morte, che è la realtà della nostra esistenza umana. Fa, oh Signore, che la luce della fede in Cristo risorto possa risplendere in coloro che fino a questo momento si sono ostinatamente opposti alla fede. E fa che coloro che invece hanno semplicemente bisogno di comprendere qualcosa in più possano porsi alla ricerca, in uno studio diligente, in una preghiera umile, affinché, oh Signore, la luce della grazia e della fede possa risplendere anche nei loro cuori. Te lo chiediamo nel nome di Cristo Gesù. Amen.